le cose di casa nostra, dove ci dice l'OCSE il divario tra i più ricchi e i più poveri si è ulteriormente allargato. Abbiamo con noi al telefono Cosimo Scarinzi della CUB. Ciao Cosimo.
Ciao.
Ciao. Volevamo capirne un po' di più di questa Italia in cui appunto ci racconta l'OCSE il divario tra i più ricchi e i più poveri è cresciuto. Fino a pochi anni fa era di 1 a 8, adesso siamo passati a 1 a 10. Sostiene la Repubblica di oggi, si è rotto l'ascensore sociale. Ma c'è mai stato questo ascensore? E soprattutto di fronte al progetti per quello che riguarda il lavoro del governo Monti, com'è la situazione? Il punto di vista di chi, come dire, facendo sindacato tutti i giorni ha a che fare con queste questioni?
Ma io credo che anche se adesso si sta aprendo una partita importantissima, è bene avere chiaro che siamo di fronte a un'operazione complessiva. Cioè, non è che quello che sta avvenendo oggi deve farci dimenticare il taglio delle pensioni e le liberalizzazioni per quanto riguarda, è vero, diciamo, il lavoro autonomo, ma in misura significativa anche il lavoro dipendente. Ci si dimentica di dire, ad esempio, che per i lavoratori del commercio si tratta di una mazzata di non poco conto. Quindi dobbiamo avere chiaro che c'è un quadro complesso.
I lavoratori del commercio, che se non erro hanno anche un contratto già pesantissimo.
Sì, no, piove sul bagnato, hai perfettamente ragione. C'è già un contratto negativo, ma come si suol dire non ci fanno mancare nulla. Cioè, come dire, c'è un ulteriore peggioramento e fra l'altro tu capisci che nel momento in cui passa da un contratto a una legge si crea, non dico un'impossibilità, perché se c'è un movimento sociale vero, diciamo, si può sempre agire, però sicuramente l'ostacolo diventa più alto, le difficoltà diventano maggiori, perché il padronato può in questo caso, come dire, utilizzare la legge e non ha nemmeno bisogno di imporre per contratto la sua volontà. La terza operazione, diciamo la terza fase, che insisto va vista come all'interno di un progetto complessivo, è chiaramente la riforma del mercato del lavoro. Come dichiarano loro stessi, come dire, si tratta di materia particolarmente difficile e complicata, anche da un punto di vista, se vogliamo, tecnico, e in realtà quelle che abbiamo sono anticipazioni. Quindi io credo che dobbiamo partire, come dire, infatti voi che letti i giornali oggi avrà notato dei passi indietro sulle dichiarazioni di ieri, insomma comincia, diciamo, chiamiamola così, la tarantella.
Il manifesto dice che c'è una specie di cortina fumogena fatta, sì, tirata su da parte di Fornero. Tu più vivacemente la definisci una tarantella, sostanzialmente un gioco delle parti, un inizio di trattativa, faccio una proposta, poi faccio un passo indietro. Tu la interpreti in questo modo?
Ecco, sì, ma se permetti, è assolutamente evidente. Prima, come dire, aprono un fuoco di sbarramento sull'articolo 18, allora su quello CGL, CISL, UIL, come dire, trovano un'unità e pongono un freno. A questo punto si spara ancora più alto, perché la riforma ipotizzata ieri della cassa integrazione è non magari sotto il profilo dei diritti, chiamiamoli civili, ma sotto il profilo dell'impatto economico, delle condizioni materiali, se possibile, ben più devastante. Quindi, come dire, è evidente che si apre una partita in cui comunque l'elemento su cui ci si trova, diciamo, negativo è che siamo sulla difensiva, nel senso che in qualche modo i tempi, i passaggi li dà l'avversario, e questo va tenuto presente, perché nella lotta sociale è una difficoltà enorme, perché chi determina, diciamo, l'oggetto del conflitto ha già, come dire, incassato mezza vittoria. Non so se è chiaro il ragionamento. Detto ciò, come dire, io credo che vada capita la filosofia, che peraltro è semplice. È una filosofia, fra virgolette, egualitaria al ribasso. Cioè si dice, ci sono i pensionati anziani avvantaggiati rispetto a quelli giovani. Questo non è giusto, non si devono maltrattare i giovani rispetto al loro percorso pensionistico. Quindi eguagliamo bastonando i lavoratori più anziani. Ci sono i lavoratori della media grande industria che godono di una protezione della cassa integrazione, mentre i lavoratori delle piccole aziende, i precari, non ce l'hanno, nessun problema, riduciamo, come dire, il fra virgolette privilegio di chi sta meglio. Ora si noti bene che passa un discorso vagamente surreale, cioè sembrerebbe quasi, apparentemente, che il male di chi ha una migliore protezione sociale sia automaticamente il bene di chi non ce l'ha. Questo credo sia il primo elemento di ragionamento su cui loro hanno impostato la battaglia, perché si noti bene lo scambio, di cui pure la Fornero più volte ha parlato, non si è mai determinato, non si sono visti e nemmeno si ipotizzano significative concessioni, come dire, di scambio, ti tolgo questo, ti do quello. E qui c'è un ragionamento da fare, se vogliamo, economico, cioè in astratto. È chiaro che uno potrebbe dire è anche interesse del capitale delle imprese recidere il rapporto che comunque la cassa integrazione mantiene fra lavoratori e imprese e garantire una protezione sociale generale, per cui tutto sommato lo stato di disoccupazione, come peraltro avviene in capitalismi più robusti come quello tedesco, come dire, sia tutelato da meccanismi di garanzia e così via. C'è il piccolo banale problema che un meccanismo sociale del genere avrebbe dei costi straordinari, quindi è assolutamente evidente che se lo si vuole fare a costo zero, il massimo, diciamo, il meglio ottenibile dentro questo modello è aumentare in misura limitata il sussidio di disoccupazione, che resterebbe comunque da miseria, e colpire i lavoratori delle medie grandi imprese in maniera pesantissima. Quindi lo scambio, come dire, sarebbe anche nella logica, non nostra ovviamente, ma di un riformismo autoritario, assolutamente a perdere per i lavoratori. Credo che questo sia un primo elemento su cui ragionare. Loro lavorano su questa divisione. Un secondo elemento su cui ragionare è che in questo quadro, paradossalmente, riprende, come dire, peso un'ipotesi corporativa, nel senso che Confindustria per un verso e CGIL CISL per l'altro, di fronte alla difficoltà di governo del processo, si propongono di risolverlo loro mediante una contrattazione, diciamo, fra di loro, al punto che oggi si ipotizza la presentazione di una proposta, diciamo, di parte confindustriale e dei sindacati concertativi al governo, e non è cosa di poco conto.
E tutti assieme appassionatamente, il sindacato dei padroni, sì, il sindacato degli sfruttati che insieme fanno una proposta al governo, questo è il senso, giusto?
Sì, ma anche sotto il profilo simbolico, che non sarà centrale ma qualcosa ancora vuol dire, come dire, si viene a perdere, come dire, diciamo, la dialettica delle parti, insomma, non si fa nemmeno finta in qualche misura. E quindi c'è, come dire, un processo di questo tipo. Quindi direi che se è chiaro che questo è il processo, dentro questo processo abbiamo, non possiamo sapere oggi quali saranno le proposte concrete su cui lavoreranno, ma sappiamo quali sono i paletti dentro cui li pongono. Il primo paletto, insisto, è il cosiddetto costo zero. E quindi, come dire, il fatto che si parte comunque dall'assunto che risorse per i precari, per i disoccupati non ce ne sono, e quelle che al limite si potranno trovare saranno semplicemente una riduzione del reddito e delle garanzie per chi ne ha un po' di più. Non so se sono stato chiaro. Dentro questo percorso stanno lavorando. È certo. Chiaro che le domande che uno si pone sono, si tratta di un attacco assolutamente pesante, che avviene in parallelo allo scontro, per un verso con le corporazioni della classe media e le loro lobby, ma per l'altro con un segmento importante del mondo del lavoro che, anche per le particolari caratteristiche italiane, è particolarmente numeroso e vivace, cioè il lavoro autonomo. E quindi, come dire, noi abbiamo in questo momento una situazione di rivolta di settori importanti del lavoro autonomo.
Certo, ieri oltre agli autotrasportatori sono scesi in piazza ancora una volta i lavoratori dei mercati, che ancorché lavoratori autonomi certamente non rientrano nelle classi elevate e che sentono il fiato sul collo rispetto a che cosa sta per capitargli. D'altra parte mi è capitato di parlare con qualcuno di loro che, come dire, accetterebbe una proletarizzazione che gli fornisse delle garanzie. Diceva, ma se non ci vogliono più dare le licenze per la vendita, vorrà dire che alla fine, quando uno va in pensione, non hai più la licenza, ma ti garantiscono una buona uscita, ti danno una pensione, in qualche modo rientri nelle tutele, ai noi un po' sempre minori, del lavoro salariato. Quindi in qualche modo ci sarebbe anche una disponibilità, mentre questi si sentono assediati e spaventati da una situazione che per loro è senza via d'uscita.
Anche perché vengono al pettine dei lobby, perché in realtà il lavoro autonomo in Italia si compone, adesso sono rozzissimo, me ne rendo conto, ma di almeno due grandi segmenti. Un lavoro autonomo tradizionale, che in qualche misura per lungo tempo è stato salvaguardato anche a fine di equilibrio sociale, che ne so, piccolo commerciante per intendersi, no? Per l'altro verso, un lavoro autonomo che è tutt'altro che tradizionale e che è prodotto della modernità, cioè l'esternalizzazione dei rischi e dell'investimento da parte del sistema delle imprese. Cioè l'autotrasportatore è semplicemente quello, è uno che deve investire 200.000 euro per il suo mezzo, ci mette 6 anni a recuperare l'investimento, lavora come una bestia e l'impresa non mette una lira, un euro per essere esatti, in quell'attività ed esternalizza, diciamo, un pezzo di logistica. In realtà si tratta di un lavoro autonomo che è dipendente, che sta nella filiera produttiva.
Sì, sì, io conosco un compagno che lavora esclusivamente per l'Iveco. Trasporta con il suo furgone soltanto per l'Iveco, di fatto, come dire, è un lavoratore dell'Iveco, però nella concretezza nella materialità della sua vita quotidiana lui è un lavoratore indipendente, quindi deve pagarsi il camion, l'assicurazione, la manutenzione, il gasolio e le tasse, e chi più ne ha più ne metta.
E per di più è più facile da spazzare via, gli chiudo il contratto piuttosto che... Quindi in realtà c'è un mondo in rivolta, e la domanda che ci poniamo, ma non come astratta domanda teoretica, insomma come ambito di intervento pratico politico, è nel momento in cui il lavoro dipendente, che obiettivamente ha reagito in maniera assolutamente moderata all'attacco alle pensioni, non a caso Confindustria continua a lodare i lavoratori dipendenti, in particolare CGIL e CISL UIL, per lo sciopericchio di 3 ore, in qualche modo, non so se molti avranno notato che da parte di Confindustria dice, ma come, i camionisti si ribellano e fanno l'ira di Dio, il lavoro dipendente di fronte a una bastonata sui denti come il taglio di...
Chiaro che la capacità di impatto di chi guida un bestione da un mucchio di tonnellate e lo mette di traverso su una strada, rendendo praticamente impossibili i rifornimenti in un mondo in cui tutto dipende dal trasporto su gomme, è diversa da quello del lavoratore magari della Fiat che passa una settimana in cassa integrazione e l'altra pure. Questo
è del tutto evidente. Però diciamo, è anche però vero che, come dire, nella misura in cui, come dire, questo attacco va avanti, come dire, noi riteniamo che ci sia la possibilità, come dire, su cui dobbiamo lavorare, ripeto, non è un problema di carattere, come dire, meramente analitico, di una riorganizzazione e di un'iniziativa forte di difesa del lavoro dipendente, che è diciamo l'obiettivo su cui noi riteniamo si debba lavorare. Noi crediamo che in questa fase si tratta di costruire una serie di scadenze, iniziative di informazione, iniziative di orientamento, perché non ci sembrano esserci immediatamente gli elementi per iniziative di sciopero. Poi, per la carità, io penso, il sogno della mia vita è sempre che noi si venga scavalcati dalla rivolta spontanea. Detto ciò, stiamo lavorando su questa ipotesi, pensiamo avremo una prima manifestazione soprattutto del Nord a Milano il 10 marzo, e però il lavoro, diciamo, principale che stiamo facendo è il lavoro di orientamento, di informazione, di discussione, perché non è vero che i lavoratori hanno una percezione precisa di quanto sta avvenendo, non è vero che per esempio è chiaro che abbiamo la percezione di quanto sta avvenendo sulle pensioni, quindi stiamo lavorando essenzialmente per la costruzione di una mobilitazione che riteniamo, a maggior ragione per quello che avviene, debba essere sia una mobilitazione del lavoro dipendente, ma capace di dialogare con la rivolta sociale anche di strati che non sono direttamente riconducibili al lavoro dipendente, e non penso solo, anche se principalmente al lavoro autonomo, ma penso anche a una serie di movimenti per la difesa dell'ambiente, per la difesa del territorio, per la difesa dei beni comuni, che crediamo essere gli interlocutori immediati di questa mobilitazione.
Beh, in questo momento la rivolta dei TIR ha sicuramente messo in luce una delle grandi debolezze strutturali, no, del nostro paese. Siamo per parlare di filiera corta, siamo per parlare di come dire, gestione più accorta, voglio dire, di quello che si mangia, di quello che si beve, di dove viene prodotto, di come viene prodotto. Poi però in realtà la gran parte di quello che tiene in piedi la vita di noi tutti è legato alla grande distribuzione, è legato ai supermercati, ai mercati, a proprio al continuare in una logica di trasporto fino a se stesso che devasta il territorio. Quindi in qualche modo ci rimanda anche un'immagine di debolezza su un altro fronte, sul quale potrebbe essere interessante creare delle intersezioni utili anche in termini di modello di sviluppo in questo momento.
Ma io aggiungo un altro elemento, Maria, cioè paradossalmente loro hanno lavorato a esternalizzare la logistica, diciamo, creando questo universo dei padroncini. In questo momento questo per loro è una debolezza, perché i padroncini con il loro TIR possono armare un'ira di Dio che paradossalmente un lavoratore dipendente dell'autotrasporto avrebbe qualche difficoltà in più a determinare. Non so se è chiaro quello che voglio dire.
Se non altro perché il camion non è suo e non gli permetterebbero di farlo uscire dai depositi, banalmente, quindi non potrebbe metterlo di traverso in mezzo alla strada. Rischierebbe il licenziamento, cosa che invece adesso è lui che ha in mano le leve della faccenda, no? Ed è tutto chiaro. Paradossalmente quello che è stato utile ai padroni, ossia lo spezzettamento, frammentamento, tutti gli spezzatini ai quali abbiamo assistito in questi anni, invece hanno avuto ben altro segno per quello che riguarda proprio questo settore. Quindi ogni tanto non tutte le ciambelle riescono con il buco, questo è proprio il caso di dirlo. Volevo concludere con una notazione, ne parlavamo prima, Trabucco nel suo editoriale su Repubblica di oggi cita, molto ben scritto, ben inteso, la giornata di ieri con la manifestazione dei lavoratori della Wagon Lizz, ormai in lotta da mesi per il posto di lavoro, e che in qualche modo viene attraversata da altre proteste. Dalla piazza dove protestano quelli della Wagon Lizz passano i lavoratori della Pininfarina, poi passano un gruppo di richiedenti asilo che a loro volta stanno protestando, e lui dice queste proteste si sfiorano, ma non si è, e sarebbe compito, dice lui, della politica di sinistra. Ecco, a me è parso un'atroce presa in giro questa affermazione da parte di chi si appoggia a quella stessa sinistra che sulla divisione di classe ha lavorato in questi anni. Anzi, semmai mi è parso di cogliere in questo sfiorarsi quantomeno un elemento positivo di ricerca di riannodare i nodi. Ecco, per venire alla questione, ecco, il nocciolo vero secondo me sarebbe quello di riprendere ad annodare quei nodi che si sono sciolti in questi anni, e che forse è questa la scommessa che anche voi state facendo.
Sì, ma non è facile, però viene un po' da ridere, perché la sinistra istituzionale, tu dici giustamente, ha lavorato, ma in realtà la posizione che tiene principale partito della sinistra realmente esistente, perché io, cioè il PD è una posizione, come dire, di appoggio alla politica del governo, che sotto questo profilo, insomma, mi viene un po' da ridere, insomma non vedo come possa, anche su un terreno moderatissimo, diciamo, svolgere un ruolo che non sia di freno e di blocco alle possibili mobilitazioni sociali. Io credo che su questo terreno si gioca, a me non piacciono le formule, diciamo, il ruolo di una sinistra sociale, insomma, di una sinistra radicata nel corpo di classe, capace di, come dire, stare sul pezzo nelle singole lotte, ma anche di individuare nella misura del possibile, e oggi secondo me è più possibile che in passato, se si ha l'intelligenza di farlo, appunto possibilità di intersezione, di collegamento, di aggregazione. Noi dobbiamo lavorare su questo e non è uno scherzo.
Grazie.
Le pensioni ha fatto, come dire,
ha fatto finta, dai, diciamolo.
Ha fatto finta. Cioè, ci sono, vabbè, è chiaro che poi ragionando più seriamente sappiamo bene che ci sono differenze e difficoltà particolari, voglio dire. Vabbè, anche